Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo di Armageddon. Siamo arrivati al decimo e ultimo studio, la prima parte. Lo studio di questa mattina ha per titolo Armageddon, i vinti e i vincitori. Andiamo a leggere il testo di riferimento in Apocalisse capitolo 19, i versetti da 17 a 20. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carni di re, di capitani, di prodi, di cavalli e di cavalieri, di uomini d'ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per fare guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Ed ora una breve sintesi dello studio di questa mattina. Fratelli e sorelle, come in tutte le battaglie, ad Armageddon ci saranno i vinti e i vincitori. I vinti saranno Satana, i suoi angeli e quelli che si sono schierati con loro. I vincitori saranno Cristo, i suoi angeli e quelli che lo hanno seguito. La promessa contenuta in Apocalisse 17:14 è chiara: combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Oggi parleremo dei vinti, che non sanno, salvo Satana e i suoi angeli, di vivere alla vigilia della loro fine, schiavi come sono del potere bramato o detenuto. Come Belsasar, la notte della clamorosa e improvvisa caduta dell'antica Babilonia, per ogni uomo e per ogni donna, potenti o sconosciuti, che rifiutano la signoria di Cristo, sta per essere pronunciato il tremendo verdetto: contato, contato, pesato, diviso. E ora tentiamo di stabilire la cronologia degli eventi. 1. Le nazioni infuriate stanno scontrandosi a Armageddon. Le scintille che le spingeranno allo scontro finale stanno per essere spiccate. Ne abbiamo individuate alcune di queste scintille, ricordate? Il vicino e Medio Oriente, uno dei punti più caldi del mondo, per le ragioni che sappiamo. L'Unione Europea, che finirà per appoggiare Roma papale e che rivela sempre più, con il suo atteggiamento deferente verso Roma l'adempimento della profezia. Poi ci sono le nazioni ingannate che negheranno l'appoggio alla Babilonia simbolica, determinandone in tal modo la caduta improvvisa. Ebbene, queste nazioni ingannate non sono formate solo da governi, ma dalle folle inferocite di centinaia di milioni di persone, inferocite per essere state usate e ubriacate dalle sue false dottrine e dal suo modo diabolico di agire. Finalmente se ne accorgeranno. Queste folle, formate da centinaia di milioni di persone, sono pronte. E poi un'altra scintilla di cui abbiamo parlato: le principali chiese protestanti USA, con il loro razzismo religioso, sono anche pronte a fare pressione sul governo perché emani leggi civili in favore dell'osservanza della domenica, scatenando così la persecuzione contro il popolo di Dio. Non dimentichiamo, fratelli e sorelle, che Armageddon sarà il conflitto finale totale dal punto di vista politico, militare, razziale, religioso, in cui gli empi, sotto la guida di Satana, scateneranno i loro istinti di distruzione a livelli mai raggiunti prima. Siamo proprio alla fine. 2. La settima piaga, costituita da una spaventosa grandinata, piomba sui contendenti decimandoli. 3. Avviene la caduta improvvisa della Babilonia simbolica. 4. Un terremoto di proporzioni catastrofiche scuote tutto il pianeta. 5. Ha luogo la resurrezione dei giusti. 6. Il popolo di Dio perseguitato viene liberato e fisicamente trasformato e rapito nel cielo con gli angeli di Dio. 7. Cristo ritorna accompagnato da milioni di angeli, una visione assolutamente grandiosa, di potenza, di forza, di grande solennità, la beata speranza che ha incoraggiato milioni di cristiani nei secoli è lì e si concretizza sotto i loro occhi, stupiti come la più bella delle realtà, riempiendoli di una gioia inesprimibile. Dice Apocalisse capitolo 19, il versetto 11 e i versetti da 13 a 15, quanto segue: poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama fedele e veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni. Apocalisse 1:7, versione interconfessionale: attenzione, viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero, e i popoli della terra saranno sconvolti. All'esultanza dei giusti fa riscontro l'orrore degli empi. Isaia 25,9, ricordiamo questo testo a memoria. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio in cui abbiamo sperato ed egli ci ha salvati. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Esultiamo e rallegriamoci per la sua salvezza. Apocalisse 6, da 15 a 17. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? La gioia dei credenti, la paura, l'orrore degli empi. E adesso parliamo dei vinti. I vinti appartengono a quattro grandi categorie principali. La prima, il mondo politico-militare. La seconda, il mondo della cultura. La terza, il mondo religioso. La quarta, il mondo spirituale. Parliamo del mondo politico-militare. È il mondo del potere, della forza, della ricchezza, così ben descritto dalla profezia biblica. Un mondo basato sull'intrigo, sulla violenza, sulla corruzione, sulla vanità, sull'arroganza, sull'ingiustizia, sull'esibizione della forza. Gli uomini che avevano in mano il bastone del comando vedono il loro potere, che credevano illimitato, finire in pochi attimi. Ricchezze, fama, onori vanno a pezzi con i palazzi del potere che li ospitavano. Le nazioni che si sono fatte abbagliare da Satana raccolgono ora le conseguenze delle loro tragiche scelte. Ora non c'è più potere, non ci sono più popoli, non ci sono più eserciti, ma solo individui che devono rendere conto personalmente del cattivo uso che hanno fatto delle enormi possibilità che avevano nelle loro mani. Invece di essere strumenti di vita e di benessere per i cittadini, hanno esercitato ingiustizia e oppressione. La pietra, Cristo, è venuta a polverizzare i regni di questo mondo e a stabilire il suo regno eterno. Vediamo adesso il mondo della cultura. Il mondo della cultura, che per secoli ha pesantemente attaccato Dio e la sua rivelazione, vede le sue belle teorie clamorosamente smentite. Animato da un indescrivibile orgoglio, l'uomo stolto ha negato Dio e innalzato se stesso, ha ridicolizzato la Sacra Scrittura e quelli che vi credevano, ha spacciato ipotesi per indiscutibili verità scientifiche, quelle che invece erano solo menzogne, perché alla base della sua azione c'era un incomprensibile odio contro Dio e contro la sua legge. Voi mi direte: ma la cultura non è tutta così. Avete ragione, ma io sto parlando di quella cultura che sarà vinta dall'apparizione di Cristo Gesù. Tutto il castello di teorie così ingegnosamente costruito cade a pezzi è arrivata l'ora della verità, della resa dei conti. Cristo, la via, la verità e la vita, viene a rivelare i veri moventi delle loro favole abilmente inventate, come le definisce l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, capitolo 1, versetto 16. È la sconfitta cocente e definitiva dell'intelletto umano asservito al male. Infatti la Scrittura aveva avvertito, voi lo ricorderete bene questo testo, Romani 1, versetto da 20 a 22, leggo nella versione interconfessionale: perciò gli uomini non hanno alcun motivo di scusa, hanno conosciuto Dio, poi si sono rifiutati di adorarlo e di ringraziarlo come Dio, si sono smarriti in stupidi ragionamenti e così non hanno capito più nulla. Essi che pretendono di essere sapienti sono impazziti, testò fermo l'Apostolo Paolo. Con le loro menzogne hanno influenzato negativamente le menti di milioni di persone che hanno creduto alla loro pretesa sapienza e hanno respinto la verità di Dio. Ora sono lì a pagare le conseguenze della loro arroganza, della loro superbia e della loro stupidità, e vedono con terrore loro, i seminatori di menzogne cosiddette scientifiche e filosofiche, vedono colui che è la verità venire a svelare le loro bestemmie e la loro iniquità. E adesso il mondo religioso. Suddividerei questo mondo religioso in tre grandi parti. La prima parte: quelli che hanno respinto Cristo preferendogli le tante forme di paganesimo. Seconda parte: quelli che si sono impadroniti della religione di Cristo e ne hanno fatto un'istituzione politica, contraffacendola, esaltando tradizioni e filosofie e perseguitando naturalmente i dissidenti. Terza parte: gli apostati, cioè quelli che un tempo avevano accettato la Bibbia facendo parte della Chiesa del rimanente, ma poi l'avevano abbandonata, rinnegando la verità e passando dalla parte del nemico. Parliamo prima di tutto di quelli che hanno respinto Cristo preferendogli una delle tante forme di paganesimo basate o sull'idolatria o sull'evocazione dei morti, che avevano trovato nello spiritismo la sua forma moderna. Ricordo un giovane sulla Trentina, parente di avventisti, con il quale ebbi modo di parlare tanti anni fa. Era un seguace di una delle tante filosofie orientali. Ricordo il suo disprezzo per il cristianesimo e per Cristo, senza mezzi termini. Scherniva la Bibbia e i cristiani, in modo particolare gli avventisti del settimo giorno, suoi parenti, affermando che erano tutte cose da tempo superate. A sentire lui, Cristo non era nemmeno esistito. Più male informato di così. Parliamo ora di quelli che si sono impadroniti della religione di Cristo, monoponizzandola, e ne hanno fatto un'istituzione politica, contraffacendola e riducendola al rango di una chiesa-stato, in lizza con le nazioni per il dominio di questo mondo, calpestando la legge di Dio, teologi che usavano la loro intelligenza per ingannare le folle e deificare se stessi. Gli uomini che rappresentano la bestia e il falso profeta vedono ora esterrefatti il Figlio di Dio contro il quale hanno lottato e del quale avevano negato il ritorno, lo vedono ora nella gloria della sua apparizione. Immaginate lo sconcerto, la paura, l'angoscia, il loro delirio di onnipotenza che li aveva portati a sostituirsi all'Eterno, si trasforma in delirio di terrore e di disperazione. Sta scritto in Seconda Tessalonicesi 1, da 7 a 9, il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto. Ellen White, nel suo libro Il Gran Conflitto, pagina 467, scrive: è impossibile descrivere l'orrore e la disperazione di coloro che hanno calpestato le esigenze divine. I nemici della legge di Dio, dai ministri ai più oscuri infedeli, hanno ora un nuovo concetto della verità e del dovere. Troppo tardi però si accorgono che il sabato del quarto comandamento è il suggello dell'Iddio vivente. Troppo tardi scorgono la natura del loro falso giorno di riposo e vedono i fondamenti di sabbia sui quali hanno edificato. Si rendono conto di aver lottato contro Dio. Conduttori religiosi hanno portato le anime alla perdizione, pur dicendo di guidarle verso le porte del paradiso. Solo nel giorno del rendiconto finale si saprà quanto è grande la responsabilità di uomini che occupano posizioni di sacra responsabilità e quanto sono terribili i risultati delle loro infedeltà. L'eternità rivelerà tutto ciò che rappresenta la perdita di una sola anima. Terribile sarà la sorte di colui al quale Dio dirà: vattene da me, malvagio servitore. E noi ci ricordiamo delle parole di Gesù nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetto 21 e seguenti: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciati demoni e fatti in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. E qui ci sono tanti esorcisti che ricorderanno a nostro Signore di avere profetizzato, predicato in nome suo, di avere cacciato i demoni. Cosa cacciavano questi? Non si sa. Loro dicevano di cacciare dei demoni, glielo ricordano come se Cristo non lo ricordasse. E Cristo dice loro: allontanatevi da me, malfattori. L'ultima categoria, gli apostati, forse la più triste, cioè quelli che avevano fatto parte della Chiesa del rimanente che in seguito avevano abbandonato, sono coloro che hanno amato questo mondo come tema, seconda Timoteo 4:10, oppure quelli che si sono allontanati dalla fede, affascinati dalle obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza, primo Timoteo 6:20. Da membri del popolo di Dio si sono trasformati in terribili accusatori dei loro antichi fratelli, veri strumenti di Satana, come tutti i traditori della fede. Avevano praticato una religione formalistica, esteriore. Ora si uniscono agli altri nel cercare di nascondersi dalla giusta ira di Dio. Triste fine di coloro che preferirono la gloria degli uomini a quella di Dio. E adesso parliamo della quarta categoria, il mondo spirituale. Ma il vinto per eccellenza, fratelli e sorelle, è Satana con i suoi angeli, il responsabile del male e della sofferenza. È arrivata la fine della sua rivolta contro Dio e la sua Chiesa. La lunga parentesi del peccato, apertasi nel cielo con la sua rivolta, la rivolta di Lucifero, sta chiudendosi. Con tutte le sue vergogne e le sue indicibili sofferenze morali e fisiche, sta proprio per chiudersi questa parentesi. Tutti possono constatare gli orrendi risultati della ribellione di Lucifero, che ora è lì, costretto ad ammirare il glorioso ritorno di Cristo, il suo acerrimo nemico al quale ha fatto guerra fino a quel momento. In attesa di essere obbligato all'inazione del millennio, quando verrà legato con catene di circostanza per affrontare poi il giudizio e la distruzione finale. Con la fine di Satana, dei demoni e di tutti gli empi è la fine del peccato, cioè dell'odio, dell'orgoglio, della menzogna, dell'invidia, della violenza, della brama del potere, dell'ingiustizia, dell'iniquità in tutte le sue forme. È la sconfitta totale del male. Le armi materiali e spirituali che oggi fanno tanto soffrire cadono di mano agli avversari. Tutti sono disarmati. E siccome si credevano qualcuno con le armi in pugno, ora sono proprio nessuno. Un ricordo personale forse può aiutare a capire meglio. Mi ricordo i tedeschi sconfitti della Seconda Guerra Mondiale. Fino a poco tempo prima si credevano i padroni del mondo, eleganti nelle loro divise attillate, strigliati come cavalli da corsa, arroganti, sprezzanti, prepotenti, potenti, temuti, ubbiditi. Poi li vidi sconfitti e, come tutti gli sconfitti, prima di tutto disarmati, poi sporchi, con le divise lacere, mortalmente stanchi, avviliti, con le mani dietro la nuca e lo sguardo smarrito e terrorizzato. Li ho visti io, forse qualcuno meno giovane li avrà visti pure lui. Così io immagino l'immensa folla dei vinti ad Armageddon. È la resa totale, senza più ricchezze, rango sociale, gradi, titoli, tanto ambiti oggi. Ecco come descrive la scena l'Apocalisse. capitolo 19, versetti 17, 18 e 21. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole. Egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo: venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carni di re, di capitani, di prodi, di cavalli, di cavalieri, di uomini di ogni sorta, liberi e schiavi, piccoli e grandi. Il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Fratelli e sorelle, vogliamo concludere dicendo una parola di incoraggiamento per il popolo di Dio in attesa dei suoi giusti giudizi. Leggiamo Apocalisse 11, da 15 a 18. Poi il settimo angelo suonò con la tromba, e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E i 24 anziani che siedono sui loro troni si gettarono con la faccia a terra, adorarono Dio dicendo: ti ringraziamo, Signore, Dio onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano il tuo gran potere e hai stabilito il tuo regno. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi e a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Allora si aprì il tempio di Dio che è in cielo, e apparve nel tempio l'arca dell'alleanza. Vi furono lampi e voci e suoni e un terremoto e una forte gragnuola. Fratelli e sorelle, si avvicina il momento della resa dei conti per coloro che distruggono la terra materialmente e moralmente. Si avvicina il momento del premio per tutti coloro che temono il Dio. Il controllo della situazione è sempre nelle mani dell'Eterno, onnipotente, creatore del cielo e della terra. Billy Graham, nel suo libro Mondo in fiamme, alla pagina 238, ricorda la frase di uno scienziato di quasi 150 anni fa, che con termini un po' irriverenti, ma che rendono bene l'idea, si riferiva alla fine del mondo. Ecco la frase: nel 1860 il chimico francese Marcelin Berthelot diceva: entro 100 anni di conoscenze nel campo della fisica e della chimica, parlo del 1860, l'uomo saprà cos'è l'atomo. È mia opinione che quando la scienza avrà raggiunto questo stadio, il Dio scenderà sulla terra con il suo mazzo di chiavi per dire all'umanità: signori, è il momento di chiudere. È la resa dei conti, perché l'uomo ha nelle mani un potere straordinario, capace forse di fare saltare il pianeta, ma Dio ha il controllo della situazione. Signori, è il momento di chiudere. Cari fratelli e sorelle, noi viviamo nel tempo solenne che precede la sconfitta definitiva di Satana e dei suoi demoni e di tutti gli empi. Il Signore ci aiuti ad avere fiducia nella sua giustizia e ad essere fedeli fino a quel giorno. Amen.